Eccoci qua con la seconda parte di Sugo. Nella prima parte ho parlato sempre io, quindi adesso è il momento di uno dei nostri collaboratori, nel caso specifico Ilaria Sganzerla, l'astronoma di Sugo, che ci parla di un'altra nebulosa costellazione, insomma non so di cosa, però sarà sicuramente affascinante. Sentiamo Ilaria.
E buon sabato a tutti, ben ritrovati in questo 2020 appena nato. E che anno sarà? Lo scopriremo solo vivendo, però vi posso dire che da un punto di vista astronomico l'anno inizia sempre alla grande. Sì, perché in gennaio transitano, prima della mezzanotte, delle costellazioni potenti, molto ricche e suggestive per gli oggetti di profondo cielo e le stelle che contengono. Sono un vero e proprio scrigno celeste che andiamo ad aprire. Insieme a voi ci sono io, Ilaria Sganzerla, l'astronoma di Sugo, il primo caso di una radio che recluta astronomi invece di astrologi. E le costellazioni di cui sto parlando sono il Toro e Orione. Partiamo dal Toro, che in gennaio potete vedere ben alto in cielo fra le 20 e le 22 con tutti i suoi tesori: la gigante rossa Aldebaran, i famosi ammassi aperti delle Pleiadi e delle Iadi, fino ad arrivare alla nebulosa del Granchio, che è proprio la protagonista della puntata di oggi. La nebulosa del Granchio è un resto di supernova. Dovete sapere che lo spazio profondo è disseminato qua e là di oggetti di questo tipo. Se ne conoscono circa 300 in tutta la volta celeste, ma la nebulosa del Granchio è speciale perché della supernova che esplodendo l'ha generata ne furono spettatori gli uomini nel 1054. La registrazione in nostro possesso porta la firma di uno storico cinese, Ma Duan Lin, che nel 1280 descriveva dettagliatamente l'evento nel Wenxian Tongkao, una vasta enciclopedia di cultura generale. Ciò che accadde fu l'apparizione improvvisa nel firmamento di una stella che prima non c'era, inizialmente così luminosa da essere visibile anche di giorno. Poi il puntino si affievolì, spuntando soltanto di notte, e dopo un anno e 9 mesi scomparve per sempre. Di cosa si fosse trattato rimase un mistero per quasi 1000 anni, pensate un po'. Fu solo nel secolo scorso, infatti, che divenne chiara l'identità dell'astro grazie ai modelli teorici dell'evoluzione stellare, secondo i quali stelle enormemente massicce sono destinate a morire presto e in modo spettacolare. Un'esplosione di portata abnorme le disintegra, scagliando violentissimamente nello spazio gli involucri di gas che la componevano. Per capire di che velocità stiamo parlando, potete immaginare di essere davanti alla Fontana di Trevi a sorseggiare comodamente un caffè, quando dopo un solo secondo vi ritrovereste con la vostra tazzina nel traffico del Golden Gate di San Francisco. Beh, se sognavate la California. Ma comunque, la stella che esplode prende il nome di supernova, mentre il groviglio colorato che vediamo galleggiare nell'infinito cosmico è il resto di supernova. La nebulosa del Granchio ne è un esemplare e si presenta come un'ellissi dalla trama densa di filamenti intricati, i più luminosi dei quali dettero all'astronomo irlandese William Parsons l'impressione di raffigurare un granchio, da cui il nome con cui la battezzò nel 1844. Un telescopio riesce a catturare facilmente l'immagine della nebulosa del Granchio, tuttavia non sarà così per sempre, perché un giorno si dissolverà nello spazio interstellare, dato che questa nebulosa è un bolide che si sta dilatando a 1500 km al secondo. È proprio questo l'indizio che ha permesso, andando a ritroso nel tempo, di collegare la nebulosa del Granchio alla supernova del 1054. Ma approfondiamo un attimo il tema dei destini stellari, perché, come avete capito, le stelle nascono e muoiono. Ma come muoiono? Esplodono tutte? Per fortuna no. Dovete sapere infatti che le sorti di una stella dipendono dal valore iniziale della sua massa. Più è alto, più la vita della stella è breve e la sua fine catastrofica. Un po' come per noi, se vogliamo, un eccessivo sovrappeso può avere ripercussioni sulla durata della nostra vita. Ecco, magari si spera di non arrivare a una fine catastrofica come per le stelle. Comunque, una stella diventa una supernova se nasce con una massa che è almeno 8 volte quella del Sole. Semplificando al massimo il ciclo evolutivo stellare, che è piuttosto complicato, Diciamo che questi piccoli giganti, nell'ultima fase della loro vita, si ritrovano con un nucleo fatto di ferro, sottoposto però a una gravità talmente elevata che nel vano tentativo di fondere i nuclei di ferro manda in tilt la stella, la quale reagisce con una violentissima esplosione. Nel cielo appare una supernova. E la sua luce per qualche settimana supera quella dell'intera galassia, cioè di miliardi di stelle. La grande importanza delle supernove sta nel fatto che la forte perturbazione portata nello spazio permette da un lato di innescare i processi che faranno nascere nuove stelle e dall'altro di produrre gli elementi più pesanti del ferro, che sono quelli che ritroviamo nelle atmosfere stellari, nei pianeti e in noi. E se la notizia che la nostra origine più remota sta in una supernova da un lato ci fa sentire speciali, giustamente, beh, dall'altro dovrebbe spaventarci. L'evento sterminerebbe in una frazione di secondo ogni forma di vita. Dunque è spontaneo chiedersi: vi sono pericoli nei dintorni? Fortunatamente le esplosioni di supernova sono un fenomeno piuttosto raro nella nostra galassia. Tuttavia alcune candidate qui vicino ci sono. Le più famose sono le supergiganti rosse Betelgeuse in Orione, Antares nello Scorpione e infine Spica, la gigante blu nella Vergine. La più vicina si trova invece a soli 150 anni luce dalla Terra, nella costellazione di Pegaso. Prende nomi del tutto insignificanti. Nel catalogo di Ipparco, per esempio, si chiama HIP 105860. Forse gli astronomi non le hanno voluto dare un nome speciale perché in realtà non deve preoccuparci, dato che la sua esplosione, così come quella delle altre che abbiamo menzionato, non avverrà prima di diversi milioni di anni. Possiamo così tirare un sospiro di sollievo e dormire sonni tranquilli.
Questa è per te, Pippi, da tutti noi, Radio Città Fujiko e gli amici di sempre. Ciao, Pippi.
Scotta una penna quando scrive l'imprevisto, quando scopre quello che è nascosto, quando non si gira dall'altra parte, l'arte non è una posa, ma resistenza alla mano che ti affoga. Cabina dell'aereo al decollo, la potenza dell'eterno dentro il quotidiano, una caraffa di acqua e limone, un bacio accanto a un gelsomino, la felicità.